Buongiorno a tutti. Come genitori ci rendiamo conto di quanto è importante la comunicazione con i nostri figli. Quando i nostri figli sono piccoli ci rendiamo conto di quello che loro hanno bisogno, provvediamo a quello che loro hanno bisogno, ce lo devono chiedere. Quando cominciano a crescere ci rendiamo conto che cominciano a aprire la bocca e chiedere le cose, e siamo contenti perché vediamo i loro interessi, e se alcuni sono in una direzione sbagliata prendiamo provvedimenti, e se no possiamo provvedere a quello che loro ci chiedono. È molto importante questa comunicazione, questa possiamo dire questa relazione tra i genitori e i figli. Quanto più è importante la nostra relazione con il nostro Padre Celeste, quanto più è importante che noi apriamo la bocca per esprimere la gratitudine nei suoi confronti, ma non solo, nel chiedere, nell'intercedere, nel pregare, nell'adorare, quanto più è importante curare questo rapporto personale con il Signore, ma anche come Chiesa, perché così come noi, come genitori, gioiamo quando vediamo la comunicazione con i nostri figli, così anche il Padre Celeste gioisce vedendo che noi siamo attivi, siamo presenti, siamo pronti a esprimere la gratitudine per quello che Lui ha fatto per noi. Questo prima di leggere il testo che vogliamo vedere insieme questa mattina, e fare riferimento proprio all'importanza della preghiera, all'importanza della preghiera nella Chiesa. E andiamo a leggere 1 Timoteo capitolo 2, dal verso 1 al verso 7. E leggiamo così: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa al suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire i stranieri nella fede e nella verità. Abbiamo visto nel primo capitolo come Paolo esorta Timoteo a rimanere a Efeso e dà a Timoteo 6 ragioni da prendere in considerazione per rimanere lì e portare a termine il ministero che il Signore aveva affidato a lui. Nel primo capitolo, del versetto 3 al versetto 7, abbiamo visto perché hanno bisogno della verità. Questi credenti in questa chiesa avevano bisogno di essere ribadito quello che era la verità che è stata già proclamata. Un secondo motivo è perché Timoteo era un ministro che riusciva a svolgere il suo ministero anche nella difficoltà, dal versetto 8 al versetto 11. Poi perché il Signore usa nell'opera sua persone che prima che conosceva Cristo non erano degni di fare questo. Dal versetto 12 al versetto 16 Paolo dà il suo esempio, perché dice proprio così: io ringrazio colui che mi ha reso forte Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo il suo servizio in me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Prima nessuno avrebbe chiesto nulla a Paolo di fare, ma il Signore l'ha tirato fuori da quella situazione di peccato. Lottava contro Dio, ha conosciuto il Signore, è tornato verso il Signore, e adesso è un servitore di Dio. E il Signore usa lui in questo. E poi un altro motivo perché lui doveva rimanere là, perché sta servendo, versetto 17, perché sta servendo un grande Dio, e poi lo potete leggere a casa e vedere. E poi un altro motivo ancora, perché sei in battaglia e non puoi arrenderti, versetto 18 del primo capitolo. E l'ultimo motivo, perché non tutti gli altri lo stanno facendo. Abbiamo visto quanto era importante conservare la fede e la buona coscienza. E alcuni di loro non avevano fatto questo. Alcuni di loro mi sono lasciati trascinare. Per questo, anche se il Signore permetterà che ci troviamo nelle situazioni difficili, sapendo che è Lui che lo permetterà, dobbiamo impostare la nostra mente, il nostro modo di vedere le cose, in modo da affrontare queste sfide e le difficoltà con il giusto atteggiamento nel nostro cuore. Nella prima parte del secondo capitolo Paolo affronta questa importante dottrina legata alla preghiera, nella Chiesa, l'importanza della preghiera, e dà delle istruzioni al riguardo. E inizia dicendo: pregate per tutti gli uomini. Vi esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano subito preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Non siamo chiamati a pregare solo per noi stessi, solo per le nostre famiglie, solo per la nostra Chiesa, ma qui vediamo come è molto chiaro questa esortazione, che prima di ogni cosa, quello vuol dire, abbiamo sentito anche diverse volte martedì, il conto di preghiera, prima di ogni cosa. Questa espressione non stabilisce una priorità cronologica, ma di importanza, e di primaria importanza, anche per Paolo, ma anche per il Signore, che partiamo in modo giusto. Paolo vuole che ricordare anche a noi che le preghiere vengono fatte, devono essere fatte per tutti gli uomini, cominciando, come descrive in questo testo, anche dall'imperatore in giù, da chi è più in alto a chi è più in basso. Suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti sono termini che descrivono, possiamo dire, le grandi categorie della nostra comunicazione con Dio. Il Signore vuole che non rimaniamo in silenzio. Il Signore vuole che apriamo la nostra bocca e il nostro cuore a fare quest'opera, questo servizio. Le suppliche si riferiscono semplicemente a chiedere qualcosa. La preghiera infatti non è costituita solo da questo, che non possiamo presentarci davanti al Signore solo per chiedere e importare la lista della spesa: Signore, dammi, dammi, dammi. E noi lo sappiamo che non è così, il Signore non ci insegna così e non vuole che noi facciamo così, ma dovremmo sempre presentarci con fiducia, portando le nostre richieste secondo la sua volontà, confidando che il Signore è quello che opera. Poi una seconda, altra categoria è la preghiera proprio, una parola che ha un significato generico che comprende qualsiasi tipo di comunicazione con il Signore, dall'adorazione, all'ode, al canto, all'esprimere la gratitudine che è dentro il mio cuore, dentro il tuo cuore. E poi nomina intercessioni, indica le richieste che presentiamo per conto di altri. Mentre preghiamo dovrebbe esserci un momento in cui i bisogni altrui trovano spazio nella nostra preghiera davanti al trono di grazia di Dio. Non è scontato che nelle tue preghiere, nelle mie preghiere, intercessiamo, portiamo intercessioni per altre persone, per altre situazioni. Ringraziamenti è una parte essenziale del nostro cammino con il Signore, esprime la gratitudine, il ringraziamento e la lode. Coloro che non hanno un atteggiamento di gratitudine di base, possiamo dire, nella propria vita, mancano di una virtù cristiana fondamentale. Il Signore ci chiama a esprimere la lode e il ringraziamento. Il Signore ha fatto tutto quello di cui era necessario per la nostra salvezza, per appartenergli, e noi non possiamo fare altro che portare questo sacrificio che a lui è gradito. Poi quando leggiamo per tutti gli uomini, questo ci rivela per chi, quindi come abbiamo detto anche prima, dobbiamo pregare con queste diverse modalità, suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti, per tutti gli uomini. Perché questo? Perché tutti gli uomini hanno bisogno di preghiera. Ci sono tantissime persone, non diciamo i numeri, per cui non prega nessuno e mai. Sicuramente non abbiamo mai incontrato qualcuno per cui non possiamo pregare. Il Signore vuole che noi preghiamo per tutti gli uomini, cominciando da quel che è più in alto e poi che è più basso. La maggior parte dei cristiani trova facile, e anche noi sicuramente, pregare per la propria famiglia, per gli amici, per i propri cari. Ma non dovremo limitarci solo a questo, dovremo anche pregare per i nostri nemici e per coloro con cui siamo in conflitto. Dovremo pregare per coloro che ci infastidiscono e per coloro che sembrano essere contro di noi. Ognuno di tutti questi rientra nella categoria tutti gli uomini. Il Signore ci chiede di pregare per tutti gli uomini. Pregare per tutti gli uomini significa anche pregare in maniera evangelistica, possiamo dire. Dobbiamo pregare per i nostri amici che hanno bisogno di conoscere Gesù, per i nostri colleghi e per tutti quelli con cui abbiamo contatti regolari, affinché possano conoscere Gesù. Pregare per tutti gli uomini significa anche pregare per i responsabili, per chi il Signore ha portato alla guida della Chiesa. Pregare per tutti gli uomini significa anche pregare per tutti i fratelli e sorelle della Chiesa che il Signore ci ha messi insieme. Non siamo stati noi a scegliere con chi andare avanti, ma il Signore ha portato le persone nella Chiesa. E pregare per tutti gli uomini significa pregare anche per i ministeri che il Signore ha lasciato, e anche che noi abbiamo nel cuore, che vogliamo che il Signore siano portati avanti per la sua gloria. Poi il testo ci porta ai ringraziamenti per tutti gli uomini. Leggiamo l'esempio: possiamo trovare sempre qualcosa per cui ringraziare il Signore per quanto riguarda tutti gli uomini, finché coloro che anche coloro che ci perseguitano e sono contro di noi, un giorno possono conoscere il Signore e il nostro Salvatore. E poi nel versetto 2 ci indica, ci esorta a pregare per coloro che sono in autorità, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro, per i re e per tutti quelli che sono in autorità. I primi cristiani furono spesso accusati di minare lo Stato perché proclamavano un Signore superiore a Cesare. Tuttavia, allo stesso tempo facevano notare di sostenere lo Stato attraverso il proprio comportamento da buoni cittadini e le proprie preghiere per l'imperatore, ma non a l'imperatore. Quindi si distinguevano per questo. Mentre nel versetto di prima abbiamo visto che Paolo rende, ci esorta a rendere grazie per tutti gli uomini, qui applica lo stesso principio a tutti quelli che esercitano le autorità su di noi. E il Signore ci chiama anche a questo, pregare per i governanti, per chi sta sopra di noi. Dovremmo ringraziare per coloro che sono in autorità, perché Dio ha stabilito i governi nella società per mantenere l'ordine. Questo, se volete, potete leggere Romani capitolo 13, dal primo versetto al versetto 7. Un leader della Chiesa primitiva, Tertulliano, non so se ho detto bene, spiegò, dice: preghiamo per tutti gli imperatori affinché Dio conceda loro una lunga vita, un governo sicuro, una famiglia prospera, delle truppe vigorose, un senato fedele, un popolo obbediente, che il mondo intero possa essere in pace e che Dio conceda sia a Cesare che a ogni uomo l'adempimento dei suoi giusti desideri e comandamenti, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni dettaglio dei cose. Dovremmo pregare per un governo che e dei governanti che ci lasciano, possiamo dire semplicemente, in pace, e ci permettono di vivere come cristiani, come il Signore ci descrive la sua parola. I cristiani non devono cercare favori speciali al governo. Il nostro obiettivo è creare condizioni di parità, non vincolare dall'intervento dello Stato. All'epoca di Paolo, scrive, quando scrive queste parole, il cristianesimo non era considerato una religione illegale dell'Impero Romano ed era visto come una diramazione del giudaismo. Era perciò ancora più ragionevole credere che il governo romano potesse semplicemente consentire ai cristiani di vivere in pace la loro fede. Infine, la preghiera per tutti gli uomini che siano salvati, leggiamo in seguito questo: infatti è buono e accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. La preghiera che per coloro che sono in autorità dovrebbe avere anche uno scopo evangelistico. Il nostro vero obiettivo è che questi vengano anche loro sotto l'autorità di Gesù e prendano decisioni che consentano al Vangelo di avere via libera e di essere glorificato in nome di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. A livello umano possiamo dire che con certezza che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Non c'è nessuno che è investito di tale autorità non abbia bisogno della salvezza di Dio. Il desiderio di Dio è che tutti gli esseri umani siano salvati, e condizionato dal suo desiderio di avere una risposta genuina da loro. Non soddisferà il proprio desiderio di salvare tutti facendone dei robot che lo adorano semplicemente perché sono stati programmati per farlo, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, poiché questo è vero. Il Vangelo deve essere presentato a tutti senza riserve. Il Vangelo deve arrivare a tutti senza riserve, perché tutti gli uomini siano salvati e che vengono alla conoscenza della verità. Leggiamo: la salvezza è chiaramente associata al raggiungimento della conoscenza della verità. Non si può essere salvati senza almeno una certa comprensione di chi è Gesù e di ciò che ha fatto per salvarci. E poi dal versetto 5-7 vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù l'uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa dai tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo. Dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili nella fede e nella verità, un solo Dio e anche un solo mediatore, diciamo. Per mezzo di un solo mediatore, Cristo Gesù, non c'è un'altra via, non c'è un'altra via valida per arrivare al Signore se non attraverso il Signore Gesù. E il Signore stesso lo dichiara, questa dichiarazione che Paolo fa semplicemente qui è quello che Gesù disse in Giovanni 14 verso 6. Gesù disse: io sono che cosa? E si ferma qui?
Nessuno viene al Padre se non per mezzo
di me. Bravissimo. Io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo deve essere molto chiaro nella mente di chi ha conosciuto il Signore e chi vuole accettare il Signore, chi vuole conoscere il Signore, perché non ci sono altri. Non ci sono delle scorciatoie. Nel mondo moderno la maggior parte delle persone pensa che qualsiasi strada porti a Dio, è seguita con sincerità e con buon cuore. Invece la parola di Dio è contraria a questo principio. Non troviamo questo nella parola di Dio. Il fariseo e il pubblicano si avvicinarono a Dio sinceramente, ma uno fu accettato e l'altro no. Luca capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 14. Vi ricordate, no? Il giovane ricco si avvicinò sinceramente a Gesù, ma fu respinto perché non rinunciò a tutto per seguire Cristo. Luca capitolo 18, dal versetto 18 al 23. Dove era il suo cuore? Faceva tutto quello che il Signore aveva chiesto. Io faccio questo, faccio questo, faccio questo. Quando Gesù gli dice: vende tutto quello che hai e seguimi, il cuore suo era attaccato a qualcosa di ben diverso. E la sincerità sua non l'ha salvato se non ha preso una decisione. Poi nell'Antico Testamento, nel Levitico, nel capitolo 10, al primo versetto, al versetto 3, troviamo la storia di Nadab e Abihu. E qui vediamo il giudizio di Dio su di loro, che hanno fatto qualcosa che il Signore non ha chiesto di fare. Afferma espressamente che non possiamo andare a Dio in qualsiasi modo noi vogliamo. No, dobbiamo andare davanti al Signore come il Signore ci chiede di farlo. Lo sapete che fine hanno fatto questi due? Il fuoco di Dio li ha consumati, perché non hanno rispettato quello che il Signore aveva chiesto che veniva essere fatto. Andate a leggere Levitico capitolo 10, dal primo versetto al versetto 3, ma anche più giù. In Proverbi capitolo 14, verso 12, leggiamo: c'è una via che all'uomo sembra vita, ma la sua fine sfocia in vie di morte. L'unica via, che abbiamo visto all'inizio, l'unica via è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù Cristo uomo. Questo ci ricorda che Gesù è ancora umano, anche se in questo preciso istante si trova sul trono in cielo. La sua umanità non fu solo una fase temporanea. Quando il Figlio di Dio eterno, che è la seconda persona della Trinità, aggiunse l'umanità alla propria divinità, l'aggiunse per sempre, non soltanto per 33 anni che Gesù vive. Gesù è ancora pienamente Dio, pienamente uomo, ma la sua umanità è stata glorificata e risuscitata. È il tipo di umanità che sperimenteremo anche noi nel cielo quando saremo insieme con Lui. è l'unico che ha potuto fare questo tre, è stato solo lui. E leggiamo che quale ha dato se stesso. Gesù è l'unico che ha dato se stesso per l'umanità, per la salvezza. Puoi dare il tuo tempo senza dare se stesso per il Signore. Puoi dare i tuoi soldi senza dare te stesso. Puoi dare la tua opinione senza dare se stesso. Puoi persino dare la tua vita senza dare te stesso. Gesù vuole che diamo noi stessi, così come Lui ha dato se stesso. Ha dato se stesso come prezzo di riscatto, diciamo. Gesù si è dato e ha pagato quel prezzo per che cosa? Per i miei e per i tuoi peccati, per il peccato del mondo. Ha pagato Lui, ha messo se stesso al posto nostro e ha ricevuto da Dio il castigo e l'ira che noi meritavamo. Questo è il messaggio fondamentale del Vangelo. Questo è il messaggio fondamentale del Vangelo. Gesù è stato l'unico che ha dato se stesso per la salvezza tua e la salvezza mia. Il prezzo di riscatto per tutto, per tutti. Nell'opera di Gesù sulla croce, già abbastanza per tutti coloro che lo conoscono, che lo accettano, nessuno sarà respinto, perché Gesù è colui che ha dimostrato, ha dato se stesso e l'amore eterno e quel perdono che solo alla croce si può ricevere. In nessun altro c'è salvezza, e noi lo sappiamo questo. Poi Paolo continua dicendo: per di cui sono stato costituito predicatore e apostolo. Questo era il messaggio predicato da Paolo, il messaggio della salvezza attraverso Gesù che era crocifisso. Lui camminava lontano dal Signore. Un giorno incontrò Gesù e la sua direzione va nella direzione opposta. Da un persecutore dei credenti diventa un predicatore per i credenti. E per chi lo conosceva come persecutore, aveva pure paura di poter riceverlo, perché sapeva che cosa aveva fatto prima. E il Signore ha la potenza di fare questo, ancora oggi, trasformare il cuore delle persone da qualcosa di malvagio, qualcosa di buono per Lui. Poi, come dottore dei gentili, Paolo iniziò il suo ministero con uguale enfasi sia per i giudei che per i gentili. In Atti 13 leggiamo questa, ma a causa del continuo rifiuto da parte dei giudei, Paolo cominciò a enfatizzare il suo ministero verso i gentili. E il Signore aveva un piano per lui in questa direzione. Non c'è nulla da aggiungere a quello che ha fatto Gesù. Non c'è nulla da aggiungere, perché quello che lui ha fatto è stato completato e abbastanza. Ma per chi ci sta vicino? Ma per chi ci sta lontano, ma per chi ci governa, ma per tutti gli uomini, rimane una cosa importante che questa mattina abbiamo visto in questo testo. La cosa importante da fare, che leggiamo insieme, prima di ogni cosa, prima di ogni cosa facciamo suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Non ci dobbiamo ricordare ogni tanto, ma questo deve essere nella nostra mente tutti i giorni. È un ministero per il Signore, è un'opera che il Signore vuole che noi facciamo. Il Signore ci aiuti a considerare l'importanza della preghiera, così come noi per i nostri figli gioiamo quando li sentiamo che ci parlano, che ci chiedono, che comunichiamo con loro, così anche il nostro Padre Celeste gioisce quando noi apriamo la bocca e parliamo con lui, comunichiamo con lui. L'unico collegamento che non rimane senza segnale è la preghiera. Non c'è bisogno di campo, non c'è bisogno che tu sei di fuori per poter farti sentire. In qualsiasi posto di dove tu puoi alzare la voce per pregare e ringraziare e lodare, e il Signore non si deve manco girare per sentire chi sta pregando, perché ci ha creati unici, la tua voce è unica, il tuo colore degli occhi è unico, il tuo DNA è unico. Dio non creerà mai più un'altra persona uguale a te. Lui ci ha donato la vita, ci ha donato e ci ha creati unici. Per questo siamo chiamati a considerare questa importanza e applicare nelle nostre vite. Pregare, perché quando preghiamo rafforziamo il nostro rapporto con Lui. Quando noi preghiamo, il nostro rapporto diventa ancora più stretto e riusciamo a vedere quello che il Signore vuole che noi facciamo e metterlo in pratica. Così vogliamo ringraziare il Signore per questa esortazione che abbiamo visto da parte di Paolo verso Timoteo, ma anche la parola di Dio verso di noi. Signore, vogliamo ringraziarti perché, Signore, tu gioisci nel sentire i tuoi figli, gioisci nel sentire le nostre preghiere e anche le nostre richieste, intercessioni, perché, Signore, la tua parola ci insegni quanto è importante, Signore, essere parte, Signore, della tua opera in cui tu ci hai chiamato. Vogliamo servirti, onorarti, vogliamo ubbidire, Signore, a quei comandamenti che tu ci hai lasciato, e così vogliamo ringraziarti perché, Signore, se per te sono cose importanti, quanto più devono essere per noi. Quanto più deve essere per noi importante curare il nostro rapporto con te. Aiutaci a farlo, Signore, alla luce della tua parola. E ti ringraziamo perché ci hai lasciato la tua rivelazione attraverso la tua parola, che ci insegna, che ci aiuta, che ci corregge, che ci ammonisce, Signore, che ci aiuta, Signore, nel nostro cammino con te. Aiutaci a combattere il buon combattimento e darci tu la forza per farlo. Fortificaci tu e ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.